Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento settimanale con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura di Medioevo e Rinascimento. Oggi vogliamo essere legati ai tempi che stiamo vivendo, cioè tempi caratterizzati da conflitti bellici e quindi come non porre la nostra attenzione, la nostra riflessione sui tempi che anche nel passato hanno vissuto momenti paragonabili, almeno in parte, a ciò che il mondo o parte del mondo sta vivendo in questo momento. E allora come non parlare appunto del pensiero dei medievali e non solo legati alla guerra e anche tentare un excursus attraverso i secoli per cercare di mettere a confronto ciò che stiamo vivendo oggi con ciò che i nostri antenati hanno vissuto in passato. Per fare questo aspettiamo oggi un amico di Rete 2, un amico di Quilisma, il professor Marco Ferrero, presidente del Centro di Studi Medievale Ponzio di Cluny di Vicenza. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei.
Grazie di essere con noi, era un po' che non ci incontravamo, ma appunto con lei volevamo incominciare un discorso che ci portava a tentare, se possibile, di fare un confronto in termini bellici tra il mondo contemporaneo e il mondo medievale. Lei come lo vede?
Era un po' che non ci sentivamo sicuramente, ma nel frattempo sono successe molte cose sicuramente non piacevoli, ma piuttosto drammatiche, che forse potranno rappresentare tra 50 anni nei libri scolastici un punto di cesura con quello che abbiamo vissuto prima. Se vogliamo fare un confronto con il passato, sì, lo possiamo tentare naturalmente, ma per quanto riguarda il mondo medievale, che come abbiamo già detto anche in altre occasioni in cui ci siamo sentiti, che costituisce una periodizzazione estremamente lunga, estremamente ampia, tanto da non poter essere generalizzato in maniera così esplicita. Possiamo tentarlo certamente e non possiamo far altro che dire che le due situazioni sono completamente diverse, da un punto di vista tecnico e tecnologico soprattutto però, perché se noi pensiamo alle differenze dell'impiego delle armi nel nostro periodo e nel mondo medievale, anche negli ultimi anni, negli ultimi decenni del mondo medievale, se vogliamo tenere quella periodizzazione un pochino assurda dal V secolo fino al XV inoltrato, non possiamo far altro che sottolineare come la differenza sia abissale. Basterebbe semplicemente un colpo di cannone contemporaneo per spazzare via tutte le difese e le offese di quello che è accaduto nel mondo medievale. Quindi da questo punto di vista credo che un confronto sia assolutamente quasi privo di significato.
E allora professore, dove possiamo cercare gli elementi per una sorta di confronto?
Se non li troviamo nell'aspetto tecnologico, li possiamo invece cercare e credo anche un pochino riscontrare nell'aspetto ideologico, morale, di comportamento, anche se qualche piccola vicinanza la possiamo individuare anche nelle tecniche di combattimento. Basti pensare come, soprattutto in quei paesi dove l'aspetto climatologico incide non poco anche sull'aspetto bellico, come per esempio in quello che sta succedendo in Ucraina da ormai 4 anni, e ci sono state delle stagioni nel mondo medievale in cui la guerra subisce dei rallentamenti, o meglio subisce, sarebbe forse dire grazie a Dio ha dei rallentamenti. Il periodo autunnale, il periodo invernale hanno sempre rappresentato e ancora in parte rappresentano un ostacolo alle operazioni belliche, tant'è che anche in Ucraina si tratta di un momento da affrontare con le dovute cautele perché i terreni pesanti impediscono chiaramente alle truppe di muoversi in maniera chiara ed esplicita, impediscono ai mezzi cingolati di muoversi, ma se vogliamo fare un raffronto quasi banale, se vogliamo, quelli che erano i mezzi cingolati di una volta, le armi di offesa più importanti, i cavalli, avevano le stesse problematiche. Però forse le analogie che possiamo trovare in maniera più esplicita sono quelle sotto il profilo ideologico, ovvero i punti di riferimento di una guerra alla fine, che sia mondo medievale o che sia mondo contemporaneo, sono sempre gli stessi. ovvero l'acquisizione di territori che possono avere un significato sotto il profilo prettamente economico. In definitiva, la guerra nella mente dell'uomo ha sempre avuto l'obiettivo di portare a casa una soddisfazione economica. Lo era nel mondo medievale, dove naturalmente il risultato era l'acquisizione di terre che potevano essere coltivate, lo è oggi, forse ancora di più, se andiamo a vedere qual è il fine delle maggiori potenze, in definitiva sono tre, la Russia, la Cina e gli Stati Uniti, che mirano alla conquista di territori da poter sfruttare economicamente. Lo fa la Russia in Ucraina, lo fa la Cina soprattutto in Africa e nel Sud America, e lo fanno gli Stati Uniti, ultimo esempio di pochissimo tempo fa, che ancora non pensavamo potesse essere raggiungibile soltanto 6 mesi fa, l'intervento in Venezuela e l'assegnazione alle case petrolifere americane dello sfruttamento di quei giacimenti. Quindi questo è sostanzialmente quello che possiamo dire di similitudine tra i due momenti. Ma ci sono naturalmente anche delle similitudini e delle osservazioni che possiamo fare sotto il profilo prettamente morale, quindi che non incide in maniera diretta sull'aspetto bellico, ma lo condiziona in maniera indiretta.
Professor Ferrero, sentendola parlare mi viene in mente, tra le altre cose, il concetto di guerra giusta, sotto appunto una riflessione che può chiamare in causa aspetti morali. Quindi, abbandonando un attimo gli aspetti economici e gli aspetti tecnologici, chiamiamoli così, di questa realtà bellica, il concetto di guerra giusta è un concetto che è esistito nel passato. Più volte si è sentito parlare di guerra giusta, e cito solo il più eclatante forse del passato, le crociate, e ancora oggi si viene a parlare di guerra giusta.
Possiamo considerarlo un filo rosso che attraversa tutti i secoli, quasi tutti i secoli in realtà, perché il concetto di guerra giusta non è soltanto il relitto di vecchie dispute teologiche, ma è un prodotto attuale del nostro pensiero politico, che ha messo in moto una serie di riflessioni sull'etica, sul diritto internazionale, con riferimento appunto all'uso legittimo della forza militare, così come previsto anche dalla Carta delle Nazioni Unite. In realtà, nel periodo contemporaneo, si tratta più che altro di una rinascita di questo concetto. Infatti, la teoria della guerra giusta, che è un'etichetta vera e propria, non è soltanto un'espressione morale o teologica, è stata elaborata e sistematizzata durante il periodo medievale, ma poco per volta ha perso, soprattutto con l'avvento dell'era moderna, ha perso il suo profondo significato. Alla fine del Medioevo, dopo il Medioevo, con la nascita degli stati autonomi, degli stati sovrani, la guerra è stata riconosciuta tra i diritti inalienabili degli stessi stati, quindi quasi un diritto dello Stato di poter attaccare un altro Stato sulla base della propria superiorità. La conseguenza qual è stata? È stata quella dell'assunzione di una piena sovranità da parte degli stati, e tanto che lo Stato nazionale, ora una vera entità geografica, politica, è riconosciuto come, termine utilizzato tecnicamente, superiorem non reconoscit, nel senso che lo Stato è il responsabile e il promotore di se stesso. A questo punto il concetto di guerra giusta perde completamente il significato, quel significato che aveva in precedenza, almeno fino a tutto il periodo medievale. E tant'è che si arriva addirittura ad una modificazione del concetto stesso, che diventa quello del justus hostis, ovvero del nemico giusto, che è un nemico giusto per lo Stato sovrano, il quale non ha bisogno di nessuna necessità di giustificare e di giustificarsi per poter entrare in guerra. È chiaro che a questo punto il concetto di guerra giusta perde completamente significato. Ora, è soltanto agli inizi del XX secolo, sostanzialmente, che si inizia a riprendere in considerazione questo termine, questa etichetta di guerra giusta, ma viene fatto in maniera spesso sbagliata. Pensiamo agli interventi, diciamo rapidamente, della prima guerra del Golfo, nell'area balcanica tra il 91 e il 95, nel Kosovo nel 99 e poi nell'Afghanistan, tutti interventi giustificati in Occidente appunto con il concetto di guerra giusta, ma possiamo dire che è un vero e proprio stravolgimento teoretico e morale.
Professor Ferrero, quello che ci ha appena descritto mi pare che si possa definire anche come un percorso per certi versi evolutivo di questo concetto di guerra giusta. Rimanendo nel nostro campo d'azione, cioè quello del mondo occidentale, dove alla pari del mondo orientale la religione o comunque alcuni concetti legati alla religione hanno giocato un ruolo importante, qual è stato appunto il ruolo del cristianesimo nell'evoluzione del concetto di guerra giusta?
Beh, è stato un ruolo estremamente importante. Lo è stato prima del riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale dell'impero e lo è stato ovviamente anche dopo. Possiamo dire che per i primi due secoli dell'era cristiana la Chiesa ovviamente è stata e si è posizionata in maniera completamente contraria ad ogni tipo di guerra. Del resto, se noi pensiamo a quelle che sono le espressioni del Vangelo, ovvero quella di porgere l'altra guancia in un estremo tentativo di pace, non possiamo che appoggiare e sottolineare questo aspetto. Ma sono stati i grandi padri della Chiesa, i teologi delle origini. Origene, per esempio, aveva sostenuto che i cristiani erano i figli della pace e che le uniche armi che potevano avere erano quelle della preghiera. Ma poi ancora Tertulliano, il quale afferma che non c'è differenza tra il mestiere del soldato e quello del brigante. Cioè si assegna al ruolo del cristiano un momento assolutamente privo di guerra e totalmente immerso nella pace. È un pacifismo che fa sì che i cristiani ovviamente siano particolarmente invisi a Roma, e questo è inevitabile. Non è soltanto un aspetto legato alla credenza in un Dio diverso dagli dei di Roma, è un motivo estremamente pratico. Perché in definitiva, nel momento in cui il cristiano, e questo avviene anche, ma forse possiamo dire soprattutto, con la fine dell'impero, inizia a ragionare in maniera diversa e anche quei cristiani che militavano nell'esercito con la consapevolezza della loro appartenenza ad una fede completamente diversa, iniziano ad avere una vera e propria obiezione di coscienza, lo stesso apparato militare romano va in crisi perché molti cristiani rifiutano la componente bellica della loro appartenenza all'impero e si ritirano. Ecco perché c'è questo contrasto nettissimo. È chiaro che prima dell'accettazione del cristianesimo quale religione di Stato vi erano le persecuzioni, dopo comunque si cercano alcuni rimedi, ma nello stesso tempo si approfondisce l'atteggiamento dei padri, Agostino in primis, nei confronti di un ragionamento, di una teorizzazione della guerra giusta che deve avere dei fondamenti ben precisi.
Arrivando al Medioevo, l'alto Medioevo, professor Ferrero, constatiamo però che nonostante la sua citazione dove diceva appunto che l'unica arma a disposizione dei cristiani era la pace, avrebbe dovuto essere la pace, un personaggio assolutamente incisivo nella storia del Medioevo, ma ancora oggi per i suoi scritti e per le sue prese di posizioni, è stato San Bernardo. Bernardo è strettamente legato alle crociate. Diciamo anche che i suoi atteggiamenti, i suoi discorsi, i suoi scritti trovano il modo di arrivare a un compromesso morale rispetto a questa idea della pace e addirittura a arrivare alla giustificazione della guerra in quanto tale. Come si spiega, professore, questo divario è enorme tra il pensiero dei padri della Chiesa e Bernardo di Clairvaux?
Ma in realtà è vero che si tratta di un divario, chiaramente, perché lo stesso Bernardo in definitiva cerca una conciliazione tra aspetti completamente diversi, come lei ha sottolineato, che sono appunto quelli della pace, ma della guerra. Bernardo, nel momento in cui pubblica quello che è considerato un pochino il testo della fondazione degli ordini cavallereschi, quello dei Templari in modo particolare, e lo pubblica nel 1130, e si pone come il risultato, come l'epigono di una teorizzazione che già nei secoli precedenti si è evoluto. Lo stesso Agostino, in definitiva, mostra nei suoi scritti una grande difficoltà di conciliare questi due aspetti e sottolinea come in definitiva anche le domande che possono essere poste alla religione non sono univoche, o meglio non sono univoche le risposte, perché ci si deve conciliare un mondo che effettivamente è basato sulla guerra, perché il mondo antico è basato sulla guerra, con la necessità in qualche modo di giustificarne i risultati. E lo stesso Agostino, e poi arriviamo anche a San Bernardo naturalmente, lo stesso Agostino arriverà a dire una frase ad esprimere un concetto assolutamente contemporaneo, anzi possiamo dire drammaticamente contemporaneo. Si fa la guerra per raggiungere la pace. E quello a cui stiamo assistendo in questi giorni, in queste ultime settimane, è un concetto che possiamo dire quasi agostiniano, con una cattiveria naturalmente maggiore. Il San Bernardo, possiamo definirlo l'epigono sostanzialmente di queste elaborazioni concettuali e morali che tentano di conciliare i due aspetti. Quando San Bernardo scriverà il De Laude Nova Militia, questa sorta di manifesto della fondazione dei Templari, dovrà naturalmente conciliare i due aspetti del mondo contemporaneo e che nella configurazione di quest'ordine cavalleresco raggiunge l'apice della contraddizione in un certo senso, ovvero un ordine religioso che si impegna nella guerra. Ed ecco allora che quel concetto di giustizia della guerra, di guerra giusta, torna ad essere forte e preponderante nella teorizzazione della Chiesa Cattolica. È la giustificazione, ma è la stessa cosa che in definitiva troverà un appoggio anche nella figura di Papa Urbano II, pochi decenni prima di San Bernardo, quando, invitando la popolazione a recarsi a Gerusalemme, deve trovare una soluzione per giustificare l'aspetto bellico del mondo cattolico. Ed ecco allora che ci sarà la soluzione per chi durante questa guerra perderà la vita, ma combattendo contro un nemico. In definitiva, la scelta principale è quella di individuare un nemico contro il quale combattere e che, se giustificato dalla morale religiosa, è comprensibile.
Potremmo dire, professore, per andare verso la nostra conclusione, nulla di nuovo sotto il sole?
Assolutamente, assolutamente nulla di nuovo, semplicemente possono modificarsi i termini e i modi di comportamento, ma alla fine le giustificazioni ricercate sono sempre le stesse. E del resto, indipendentemente da ogni giudizio, per carità, non mi voglio avventurare in cose che non mi competono, ma la scena che abbiamo visto di quella sorta di benedizione da parte degli evangelici nei confronti del Presidente degli Stati Uniti mostra come in qualche modo si vada sempre a cercare una giustificazione, che si trova naturalmente nel mondo della religione, per proporre atteggiamenti bellici che comunque rimangono sempre gli stessi.
E noi ci fermiamo qui anche perché il tempo a nostra disposizione viene meno. Professor Marco Ferrero, grazie di essere stato con noi ancora una volta. Nelle prossime settimane con lei affronteremo altri temi. Grazie quindi e buona giornata. A prestissimo.
Grazie a lei.
Yeah.
E dunque grazie al professor Ferrero, che come avete sentito ritroveremo. La puntata odierna di Quilisma termina qui. Continuate a seguirci, continuate a mandarci le vostre richieste, i vostri suggerimenti. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica quilisma@rsi.ch. Un a risentirci da Giovanni Conti.
Cessus plus dus ovos meus, nam et venias cum et vivra cor seus, sine vostre et od moi en compagne, ad esserre plus oias et vos meus, del vostre cer serece valereus. Yeah.